Wikiradio. John Maynard Keynes, raccontato da Stefano Feltri.
Hello, my name is John Maynard Keynes. I was born in Cambridge on the 5th of June, 1883. I was educated at Eton and then King's College, Cambridge. I entered the British Civil Service for a little while and then returned to Cambridge in 1909. From 1914 to 1918, I was called to the Treasury to assist with the financing of the British war economy.
Si può immaginare un mondo migliore in cui il problema è occupare il tempo libero con le arti, con la danza, con le mostre, con la lettura di libri e smetterla di vivere soltanto per lavorare, ma dedicarsi a un impiego soltanto per 2 o 3 ore a settimana e avere tutto il resto del tempo libero per dedicarsi a quelle occupazioni che storicamente e anche oggi sono di solito riservate soltanto ai ricchi, come viaggiare, come passare il tempo a migliorare se stessi. Erano queste un po' le domande che si faceva John Maynard Keynes nel suo scritto forse più famoso, quello che non ha formule economiche dentro, che non usa la matematica, non usa tutta quella complessa struttura teorica che l'economista inglese ha elaborato negli anni, ma che si fa delle domande molto semplici, cioè come sarà il mondo da qui a 100 anni? Lui lo scriveva nel 1931 e sosteneva questo: nel momento in cui l'accumulazione di ricchezza cesserà di avere l'importanza sociale che le attribuiamo oggi, i nostri codici morali non saranno più gli stessi. E a questa frase Keynes ha un po' ispirato tutta la sua vita. È il legame tra economia, denaro e vita personale e felicità individuale. Keynes nasce in Inghilterra il 5 giugno del 1883. Il suo paese e tutta l'Europa in quel momento sta sperimentando un benessere e un ottimismo che non aveva mai conosciuto e che non sperimenterà purtroppo mai più, soprattutto negli anni difficili delle 2 guerre mondiali che arriveranno di lì a poco. Il padre di Keynes, Neville, era un accademico, era un economista, era stato un allievo di Alfred Marshall, il più grande economista della generazione precedente. Quella dei Keynes era una famiglia che era stata molto importante nel 500, nel 600 e poi era decaduta. Soltanto con la generazione del papà di Keynes stava ritrovando un po' di status sociale. Neville Keynes sposa una ragazza molto brillante, Florence Ada Brown, che era stata una delle prime donne a studiare in un'istituzione di recente creazione, cioè i college femminili, che erano percepiti come un posto anche un po' di perdizione, che incentivavano i professori uomini al tradimento, quindi un luogo da cui stare alla larga, ma che produceva appunto persone come Florence Ada Brown, che sarà quella più ambiziosa nella coppia, che riverserà sul figlio, su John Maynard Keynes, tutte le ambizioni che invece mancavano al padre Neville, e lei stessa sarà sindaco di Cambridge, la città dell'università più prestigiosa dell'Inghilterra, per molti anni. Il mondo in cui nasce e cresce Keynes è dominato dalle idee dell'utilitarismo di Jeremy Bentham, cioè l'idea che l'uomo è un essere molto avido, tutto sommato privo di sentimenti, è l'homo economicus che si muove soltanto per massimizzare il proprio benessere, la propria ricchezza e appunto con le logiche dell'utilitarismo, fa soltanto quello che gli è utile. Non c'è spazio in questa visione del mondo per l'arte, per i sentimenti, per la creatività, per tutto quello che insomma dà senso alla vita, ma che non riesce a entrare nelle formule, o almeno in quel momento non c'erano neanche le formule, nelle teorie degli economisti o dei filosofi utilitaristi. Quindi quando Keynes nel 1902 entra a Cambridge per studiare matematica, entra in un'elite intellettuale che si sta ribellando a quel mondo e sia dal punto di vista accademico che filosofico, ma anche di vita personale, fa di tutto per ribellarsi a quest'idea così gretta e così piatta della vita che era rappresentata da Jeremy Bentham e da tutti i suoi discepoli. Il filosofo Bertrand Russell dice che quando incontrava Keynes si sentiva sempre un po' in imbarazzo. L'intelligenza di Keynes è la più acuta e limpida che ho mai conosciuto, diceva. E a sua volta Bertrand Russell è uno degli intellettuali più brillanti e anche più attivi del Novecento, forse la figura più simile a quella di Keynes che ha prodotto l'Inghilterra in quegli anni. A Cambridge Keynes entra nel circolo più elitario, quello degli apostoli, che scimmiottano un po' la religione, ma ovviamente si ribellano a tutti i dettami, soprattutto morali, che imponeva. Keynes e gli altri apostoli rifiutano l'utilitarismo di Jeremy Bentham come scuola filosofica, ma soprattutto come indicazione di vita, come morale. E questi cambiamenti si vedono in tutti gli aspetti della vita, inclusa la loro relazione, la loro vita sessuale. Soltanto pochi anni prima in Inghilterra Oscar Wilde parlava dell'omosessualità come quel delitto che non osa dire il suo nome. Keynes e i suoi amici invece la ritenevano addirittura eticamente superiore. L'omosessualità del giovane Keynes ha causato parecchi imbarazzi ai suoi biografi che, come dire, hanno sempre all'inizio cercato un po' così di glissare e poi l'hanno raccontata e addirittura alla fine l'hanno anche trasformata in un aspetto fondamentale dell'approccio di Keynes. Come si è ribellato alla morale sessuale, si è ribellato anche alle convenzioni economiche. Quindi Keynes era un ribelle in tutto e forse se non fosse stato così disposto a mettere in discussione tutto, a cominciare dalla sua vita personale, non avrebbe avuto le grandi intuizioni che poi lo hanno reso immortale. C'è una base filosofica in questa sua ribellione. Sono i principi a etica di George Edward Moore, un filosofo che in quella fase diventa molto influente, tanto che la grande biografia di Keynes in 3 volumi scritta da Robert Skidelsky si apre proprio con una citazione di Moore. Le cose di gran lunga più importanti che conosciamo, che possiamo immaginare, sono quelle che possono essere descritte come i rapporti tra gli esseri umani e la gioia che provocano gli oggetti belli. Questo è il contrario dell'utilitarismo di Bentham ed è la filosofia a cui Keynes ispirerà tutta la sua vita personale, ma anche la sua economia.
Professor Robbins mi accusa violentemente di abbandonare il servizio di ideali degni ed elevati nei rapporti internazionali per il servizio degli esperimenti volgari e meschini del nazionalismo economico. So che lo pensa sinceramente e che per lui, come per tanti altri, il libero scambio è una bandiera e un simbolo di ragione e di onestà fondamentale fra le nazioni. Il libero scambio immacolato invoca antiche fedeltà e ricorda uno dei maggiori trionfi della ragione nella politica che adorni la nostra storia. È forse una misera risposta a replicare a questo che non si deve lasciare il senso del passato diventare più forte del senso del presente e dell'avvenire o sacrificare la sostanza al simbolo, ma posso almeno dire che i miei scopi pratici sono di evitare un processo disastroso di corsa internazionale al taglio dei salari e a tutte le tensioni sociali che ne conseguirebbero. Non solo, ma mi si concederà di esprimere un mite rammarico per la tendenza nascosta alla riprovazione morale che noto in qualche ambiente? Mi pare di vedere i vecchi pappagalli seduti in circolo e sentirli dire: di noi vi potete fidare. Per 30 anni ogni mattina, qualunque tempo facesse, abbiamo detto: che bella mattina. Questo è un uccello cattivo. Un giorno dice una cosa e il giorno dopo un'altra.
Keynes a Cambridge studia matematica, poi ci tornerà per studiare economia, ma non si laureerà mai. Questa è una cosa un po' curiosa perché oggi ci sembra strano pensare che il più grande economista del Novecento non era laureato in economia, ma all'epoca era normale perché, appunto, prima di Keynes, l'economia moderna di fatto come disciplina accademica non esisteva. Nel 1906 Keynes va in Italia, il suo primo viaggio da solo nel continente, e va a Siena, e lì ha una prima sbandata, è la prima volta che ha la vaga impressione di essere attratto da una ragazza, ma non è questa la novità più importante di quel viaggio, ma il fatto che quando torna fa una scelta apparentemente incomprensibile, decide di diventare un impiegato ministeriale. Vorrebbe andare al tesoro, ma invece va all'India Office, va a occuparsi delle colonie britanniche, ma la sua superiorità intellettuale, il suo dinamismo gli rende impossibile lavorare in una struttura così rigida, e scrive al suo amico Leighton Strachey: «Mi annoio per 9 decimi del tempo». Dura poco, nel 1908 si è già dimesso, vuole tornare a Cambridge e ottenere la fellowship, fare la carriera accademica, ma non ci riesce. In compenso, in quell'anno conosce uno dei grandi amori della sua vita, il pittore semidilettante Duncan Grant, che era già stato legato all'amico di Keynes, Linton Strachey. Queste intrecci, questa promiscuità intellettuale ma anche carnale può sembrare strana oggi, ma all'epoca non scandalizzava proprio nessuno nel Bloomsbury Club, cioè questo circolo intellettuale animato da Keynes, da Strachey, da Virginia Woolf e da tanti altri. Era normale che gli amanti, come le idee, passassero dall'uno all'altro, tornando poi indietro in un giro che è durato per decenni. Quel primo passaggio ministeriale non scoraggia però Keynes dall'attività nella sfera pubblica, dall'essere parte del suo tempo. E quindi nel 1915 lo ritroviamo di nuovo in un ministero, questa volta dove gli spetta, dove è il suo posto naturale, cioè il Ministero del Tesoro, perché il ministro del bilancio Edward Montagu lo chiama come consulente per di fatto gestire la direzione finanziaria della guerra, della Prima Guerra Mondiale. Keynes non è un amante della guerra, ha sempre avuto il senso dell'impero britannico, ma non gli è mai piaciuta l'idea del tradurre questa superiorità che doveva essere puramente intellettuale in un aspetto, in una declinazione bellica. E infatti al suo amante Duncan Grant scrive: «Lavoro per un governo che disprezzo per scopi che ritengo criminali». E i suoi amici non capiscono bene come lui possa tenere insieme questi due aspetti, cioè essere parte di un mondo che sostiene idee che non condivide, ma al contempo impegnarsi con tutto se stesso. Però questo è Keynes, è un civil servant, anche se all'epoca l'espressione non si usava. Anche perché Keynes ha ben chiaro, a differenza di molti anche al governo, quanto sono fragili le basi della Gran Bretagna. Un paese che spende 250 milioni di dollari al mese per la guerra, 200 dei quali arrivano dagli Stati Uniti. E Keynes ha ben chiaro che c'è un disegno dietro, che gli Stati Uniti stanno scommettendo che la Prima Guerra Mondiale indebolirà a tal punto l'Inghilterra che Wall Street e gli Stati Uniti diventeranno la prima piazza finanziaria del mondo, togliendo l'ultima supremazia rimasta a quello che era una volta il potentissimo impero britannico e anche appunto la capitale finanziaria del mondo.
Non è mai stata presentata una proposta così ambiziosa su scala mondiale per aumentare l'occupazione nel presente e la produttività nel futuro. E non so se il mondo abbia compreso l'importanza degli organismi che stanno per nascere.
Nel 1917, in piena guerra, Keynes esce per la prima volta con una ragazza, Barbara Hiles, ma la cosa più importante che gli succede quell'anno è vedere danzare una ballerina russa, Lydia Lopokova. Lui ancora non lo sa, ma diventerà sua moglie. Dopo la guerra, Keynes è parte della delegazione inglese che deve negoziare la pace a Parigi. Lui non ha un grande rapporto col primo ministro David Lloyd George, che a sua volta non lo ama particolarmente. Si rispettano, ma Keynes non riesce a far passare l'idea attraverso David Lloyd George che è sbagliato chiedere alla Germania di pagare tutti i danni di guerra. Nel 1919, il 5 giugno, che è lo stesso giorno della sua nascita, Keynes si dimette dal ruolo di consulente del governo britannico e scrive che qui non posso fare più nulla di buono. In realtà qualcosa può fare, torna in Inghilterra e scrive il suo libro di maggiore successo, Le conseguenze economiche della pace. È un bestseller internazionale che spiega perché è sbagliato distruggere un paese già sconfitto come la Germania, perché questo sarà la causa di nuovi disastri. Questo libro verrà considerato profetico, ma verrà anche considerato dai suoi critici la base intellettuale per le politiche di appeasement del premier Neville Chamberlain alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. In pratica verrà un po' imputato a Keynes di avere spinto l'Inghilterra ad avere una linea troppo morbida con la Germania per farsi perdonare quella invece troppo dura all'indomani della Prima Guerra Mondiale.
Ladies and gentlemen, members of the committee, we are here today to consider the impact of government spending on our economy. We're fortunate to have two world-renowned economists to offer their testimony on the matter.
John Maynard Keynes, F.A. Hayek, round two, round 2.0. Same economists, same beliefs, new microphones. Mustaches. Here we are, peace out, great recession, thanks to me, as you see, we're not in a depression. Recovery, destiny, if you follow my lesson, Lord Keynes, here I come, line up for the procession.
We brought out the shovels and we're still in a ditch and still digging. Don't you think it's time for a switch from that hair of the dog? Friend, the party is over, the long run is here, and time to get sober.
Are you kidding? My cure works perfectly fine. Have a look, the Great Recession ended back in 09. I deserve credit, things would have been worse. All the estimates prove it, I'll quote chapter and verse.
Econometricians, they're ever so biased. Are they doing real science or confirming their bias? Their Keynesian models are tidy and neat, but that top-down approach is a fatal conceit.
Which way should we choose? More bottom up or more top down? The fight continues. Keynes and Hayek second round. It's time to win. More from the top or from the crowd? Let's listen to the great sights. Keynes and Hayek throwing down.
We could have done better had we only spent more. Too bad that only happens when there's a world war. You can carp all you want about stats and regression. Do you deny World War II cut short the Depression?
Wow, one data point and you're jumping for joy. The last time I checked, wars only destroy. There was no multiplier. Consumption just shrank as we used scarce resources for every new tank. Pretty perverse to call that prosperity. Ration meat, ration butter, a life of austerity. When that war spending ended, your friends cried disaster. Yet the economy thrived and grew faster.
È chiaro che questo libro così duro con il governo inglese gli causa la fine dei suoi rapporti con il tesoro e spinge Keynes a tornare verso l'accademia. Pubblica un trattato filosofico sulla probabilità a cui aveva lavorato per 10 anni, ma ci vorrà ancora tempo per arrivare al suo libro, quello più ambizioso, quello più complesso e anche più criticato, cioè La teoria generale dell'occupazione della moneta, che esce nel 1936. Ed esce soltanto perché Keynes trova la forza e la costanza di impegnarsi in un progetto così ampio e così ambizioso grazie a questa ballerina, Lidia Lopokova, nata a San Pietroburgo nel 1892, quindi ha quasi 10 anni meno di Keynes, ed è difficile immaginare una persona più diversa. Non ha la sua cultura, ha avuto un'altra educazione, ha un matrimonio fallito alle spalle, eppure scatta qualcosa. Quando a dicembre del 1921 Keynes si sta preparando ad andare a festeggiare il Natale con la sua famiglia, tutti i suoi familiari si aspettano che lui porti Sebastian Sprott, che era il suo compagno uomo, ovviamente, dell'epoca. E invece lui scrive a una sua amica Vanessa Bell, dice: «Domenica sono stato a colazione con Loppi, che sarebbe Lidia Lopokova, e mi sono scoperto più che mai innamorato di lei. La trovo perfetta sotto tutti gli aspetti. Mi incanta il suo modo intelligente e assennato di scegliere le parole inglesi. Domani andrò a vedere il balletto e penso che la inviterò a cena». Tutti i suoi amici del Bloomsbury Club, che avevano sempre ascoltato Keynes sostenere che l'omosessualità era eticamente superiore, restano un po' spiazzati. Ma ancora più spiazzati restano gli economisti e tutti i lettori della teoria generale dell'occupazione della moneta. Generale perché voleva ridurre tutta l'economia che c'era stata fino a quel tempo, tutto il pensiero degli economisti, a un caso particolare di questa sua teoria che era più generale. È un libro che viene considerato da molti confuso, che ha avuto bisogno di anni per essere tradotto in grafici e in formule più lineari, ma è qualcosa che ha cambiato profondamente la scienza economica, tanto che c'è chi ha detto che tutti gli economisti sono post-keynesiani. Nessuno può più ignorare le tesi e le analisi di Keynes in quel libro. Fino a quel momento dominava l'idea sostenuta per esempio da Friedrich von Hayek, cioè che nelle fasi espansive dell'economia il credito crea degli eccessi di accumulazione, e a un certo punto arriva la crisi, che è un fisiologico e opportuno aggiustamento del sistema. Chi ha investito nei posti sbagliati perde il suo investimento, se ci sono molti disoccupati i salari scendono, il fatto che scendano permette a certe imprese di essere più competitive e quindi gli investimenti torneranno ad arrivare e l'economia si aggiusta da sola. Keynes sostiene invece che questa cosa è profondamente sbagliata e che la storia contemporanea degli ultimi anni in cui lui si è trovato a vivere dalla Grande Depressione del 29 in poi lo dimostra, cioè l'economia si può assestare anche in un equilibrio disastroso con molti disoccupati e con nessuna possibilità di recupero, perché le politiche da fare, il tasso di interesse che sarebbe necessario per spingere l'economia non è compatibile con quelle condizioni. E quindi a quel punto spetta allo Stato intervenire con investimenti pubblici creando quella domanda che il settore privato non riesce più a produrre. Ci sono un paio di esempi che sono rimasti celebri e che valgono forse più di tutte le complesse analisi di quel libro. Quello più famoso è appunto l'idea che se non c'è domanda il governo potrebbe riempire delle bottiglie di banconote, seppellirle nelle miniere di carbone abbandonate e poi mettere all'asta le concessioni per imprese private che vanno a recuperare quei soldi. Quelle imprese assumerebbero persone che genererebbero consumi e a sua loro volta pagherebbero tasse e quindi l'economia nel complesso ne beneficerebbe. C'è un altro aneddoto che probabilmente è anche vero. Keynes a Washington sta negoziando con gli americani, vede un suo collega che in bagno si asciuga le mani con un solo asciugamano. Keynes butta a terra tutta la pila degli asciugamani e dice: ecco, così si crea occupazione.
Aren't chessmen you move on a board at your whim, their dreams and desires ignored. With political incentives, discretion's a joke. Those dials are twisting, just mirrors and smoke. We need stable rules and real market prices, so prosperity emerges and cut short the crisis. Give us a chance so we can discover the most valuable ways to serve one another.
Which way should we choose? More bottom up or more top down? The fight continues. Gazing high, it's second round. It's time to win it. More from the top or from the ground? Let's listen to the beat set. Gazing high, it's drawing down. Which way should we choose? More bottom up or more top down? The fight continues. Gazing high, it's second bound. It's time to win. More from the top or from the ground? Let's listen to the great sight. Gazing high, it's drawing down.
Keynes però non riesce mai a essere una cosa soltanto nella sua vita, potrebbe essere l'economista e l'accademico più importante del suo tempo, ma non gli basta, lui vuole cambiare il mondo. E appunto c'è un'osservazione intelligente di Milton Friedman, che prima è stato un suo discepolo e poi è diventato un po' il suo alfiere intellettuale opposto, il teorico della scuola di Chicago, del liberismo e del monetarismo, che ha notato come uno degli effetti più importanti della teoria generale di Keynes e aver dimostrato che un economista può anche avere un impatto sul suo tempo e avere nella sua produzione accademica la base per poi agire e anche nel frattempo diventare ricco. Perché Keynes è questo che fa, diventa ricco sia con i libri ma sia con le speculazioni finanziarie, che gli vanno bene in alcuni casi ma molto di frequente finisce per perdere tutto, soprattutto soldi non suoi. Questo però, se vogliamo vedere il lato positivo, gli permette di capire quanta poca razionalità c'è nel mercato, come ragionano le persone e di andare oltre quegli schematismi che avevano dominato la teoria economica fino a quel momento e che poi purtroppo la domineranno anche per molti decenni in seguito.
Tall and he had a lot of brains.
He was one of the giants of the dismal science, John Maynard Keynes.
John Maynard Keynes, read his books each and every time it rains.
In the past 10 years, I have had to prophesy evil. But now, a great weight is lifted from us, a great tension relieved.
Troppo spesso negli ultimi 10 anni sono stato costretto a profetizzare eventi disastrosi, ma oggi ci siamo liberati da questo grande peso. La tensione si è allentata, non ci sono più rischi di crollo, nessun pericolo serio di un aumento del costo della vita. La cosa peggiore da temere sarà ritrovarsi al livello dei prezzi di 2 anni fa, ma intanto il commercio inglese avrà avuto un considerevole impulso, ben più importante di quello che possiamo immaginare. Davvero una bella cosa. i nostri uomini d'affari, i nostri imprenditori e i nostri disoccupati potranno ricominciare a sperare. Ma non si dovrà permettere che vengano di nuovo rinchiusi nella prigione dorata in cui sono stati costretti in tutti questi anni.
They must not allow anyone to put them back in the gold cage where they have been pining their hearts out all these years.
Ma Keynes appunto non si accontenta di scrivere libri che cambiano la storia del pensiero economico, vuole anche continuare ad agire. C'è la Seconda Guerra Mondiale e mentre si sta ancora combattendo, gli Stati Uniti iniziano a ragionare su come dovrà essere il mondo dopo la fine delle ostilità. Keynes diventa una specie di cancelliere dello scacchiere ombra, il vero ministro dell'economia che viene inviato a negoziare con gli americani. In un albergo del New Hampshire, nella località di Bretton Woods, si definiranno i destini del mondo. C'è un libro uscito da poco che ricostruisce tutti i dettagli di quella che è rimasta nella storia come la battaglia di Bretton Woods, dove, per semplificare, si trovano contrapposti due aspetti. Uno molto ambizioso, che è il piano di Keynes, che vuole evitare per sempre nuove guerre. Keynes ha addirittura l'idea che ci vorrebbe una moneta unica mondiale, il Bancor, e poi ha l'idea di un'unione, di una clearing union, cioè di una specie di sistema che risolva gli squilibri internazionali una volta per tutte, in cui i paesi verrebbero privati di un'unica libertà, cioè quella di non spendere. Praticamente l'idea è che quando c'è un paese che è in surplus, come oggi per esempio la Germania, bisogna costringerlo o spingerlo a spendere questi suoi eccessi, cioè a rimettere in circolo i frutti della sua produttività, della sua superiorità, in maniera da evitare le crisi e gli squilibri prima che causino situazioni disastrose come la crisi che abbiamo conosciuto dal 2008. Poi dall'altra parte c'è invece Harry Dexter White, un alto funzionario del tesoro americano che già da tempo stava elaborando un piano parallelo a quello di Keynes per un coordinamento valutario e commerciale, perché l'aspetto della moneta e quello del commercio sono sempre legati. White ha un'idea meno ambiziosa, il piano originale di White costa 5 miliardi di dollari, quello di Keynes 26, per dare un ordine di grandezza. White è un personaggio strano, si scoprirà dopo che è anche un simpatizzante comunista, che parte delle sue informazioni venivano passate ai russi con l'idea che appunto il mondo sarebbe stato dominato da un asse americano-sovietico contro i fascismi che si stavano sperimentando in Europa. Col senno di poi viene a dire che purtroppo Keynes ha perso la sua idea molto ambiziosa di una specie di camera di compensazione tra gli squilibri delle grandi economie mondiali, viene archiviata a favore del piano più semplice, più pragmatico, più in apparenza realizzabile di Harry Dexter White, cioè l'idea di intervenire quando ci sono degli squilibri, di fornire riserve in valuta estera ai paesi che hanno problemi col tasso di cambio, con la stabilità finanziaria, e quindi alla fine da questa battaglia di Bretton Woods nasceranno le istituzioni che governeranno il mondo per i successivi 30 anni, ma in parte anche dopo, cioè il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Keynes diventa soltanto vicepresidente di queste due istituzioni, perché fin da allora diventa chiaro che gli americani vorranno tenere per loro la poltrona più alta. In questi anni Keynes è sempre più malato, anche durante i negoziati è debole, affaticato, ha vari infarti, e alla fine, nel 1946, la vita e la carriera del più grande economista di tutti i tempi, probabilmente, sicuramente quello che è riuscito a incidere di più sulla sua epoca e sugli anni successivi, finiscono. Il 21 aprile del 1946 Keynes si spegne e l'Economist, il settimanale inglese più prestigioso, lo ricorda così. Spetterà ai posteri dire quanto grande è stato Keynes, ma quello che i posteri non conosceranno mai, perché come diceva lui nel lungo periodo siamo tutti morti, è la brillante genialità della sua conversazione, la rapidità della sua intuizione e la grande generosità e la sua enorme devozione all'interesse pubblico che alla fine lo ha ucciso.
Il 5 giugno 1883 nasce a Cambridge John Maynard Keynes. Stefano Feltri l'ha raccontato a Wikiradio.
a cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.